Radio Nuova Trieste presenta. Scrittrici triestine. A cura di Mariella Grande.
A scrittrici triestine, con il libro Senza lascia passare, continua il nostro viaggio con l'autrice Diana Bosniak-Monai lungo i confini orientali, che però, come ci diceva nella puntata precedente, a seconda del punto di vista possono anche diventare confini occidentali. E quest'anno Gorizia e Nuova Gorizia, ho detto bene Nuova Gorizia?
Nuova Gorizia, sì.
Saranno capitale europea della cultura 2025. Dico quest'anno Gorizia e Nuova Gorizia saranno capitale europea della cultura perché nel prologo Diana proprio fa riferimento a questo evento culturale. Un evento culturale, come dice, anche storico, un evento storico che non deve passare assolutamente sottotono. Non dobbiamo ricordarlo sottovoce, ma anzi a voce piena, perché è importantissimo questo fatto, proprio tornando al discorso dei confini.
Esatto, è molto, secondo la mia opinione, molto importante. È importante anche però ricordarsi di tutti quelle persone, uomini e donne, che sono stati quelli che ancora negli anni 50 e 60 hanno fatto sì che la cultura si propagasse sia da una che dall'altra parte. E qui penso soprattutto a quello che è stato due volte Go, ad esempio, che oggi abbiamo Go punto esclamativo 2025, quella volta si chiamava due volte Go, erano quegli artisti che partecipavano alle mostre. Non era scontato né facile che facevano le mostre, facevano eventi culturali sia da una che dall'altra parte, anche nelle altre città slovene, jugoslave, anche in Italia, Venezia, Milano, eccetera. E fra gli altri anche mio suocero Fulvio Monà. E poi oggi da ricordarsi ancora, ad esempio, Luciano De Gironcoli, che è mancato da poco tempo, che era uno dei esponenti di questa, appunto, questa due volte Go. Ci sono tanti altri come Sergio Altieri, ci sono Valvassori, adesso posso anche leggere chi faceva parte di questo gruppo. Ad esempio c'è Doliak, che è ancora in vita, Jelcic, Komel, Macchiuti, Pečanec, Pagar, Piazza, Monai, appunto, Volarić, Tuta, Valvassori, Di Gironcoli, eccetera, eccetera.
Parliamo dell'importanza, ecco. Torniamo a sottolineare l'importanza, sì, di questa realtà.
Sì, sì, è molto, diciamo che l'anno della cultura è estremamente, estremamente importante, in senso che questo confine era molto, molto duro. Se pensiamo, ad esempio, che succedevano dei fatti veramente gravi su questo confine, che non era neanche facile oltrepassare il confine, che solo poco tempo fa, ad esempio durante il periodo di Covid, i confini erano di nuovo chiusi. Avere una libertà di movimento è estremamente, estremamente importante. Io stessa, quando vivevo a Nova Gorica, non era molto scontato oltrepassare il confine, andare dall'altra parte, perché io stavo, ad esempio, avevo ufficio che si trovava sui binari della Transalpina e sulla Rjavčeva ulica, dove c'è adesso Carinarnica, che è diventata una specie di museo dove si espongono anche si fanno delle mostre di arte, di fotografia, che riguardano il periodo di divisione fra Nova Gorica e Gorizia. E che stava praticamente a 50 metri dal mio ufficio, io non potevo passare oltre. Dovevo andare a Rožna Dolina, che dista sicuramente più di 2 chilometri, attraversare Kostanjevice per arrivare al blocco di Casa Rossa e passare oltre. Oggi avere una città aperta, una città dove non ci sono più confini, secondo me è molto importante. Oltretutto adesso i giovani riescono anche a comunicare, perché pensare che solo negli anni 90, ad esempio, qualcuno parlava italiano, mentre in Italia era molto difficile trovare qualcuno che veramente sapeva lo sloveno, a parte la minoranza slovena a Gorizia. Oggi, e non era sempre così, perché se pensiamo ai tempi precedenti dell'Austro-Ungheria, si parlavano 3 lingue e tutti si capivano fra di loro. Oggi i giovani sono riusciti a superare questo distacco anche linguistico, questa barriera linguistica, ma non imparando lo sloveno oppure l'italiano. Ormai tutti imparano inglese, per cui comunicano fra di loro, ma comunicano in una terza lingua che non appartiene a questi posti. Ecco.
Sarebbe da fare una trasmissione soltanto per affrontare questo argomento. Certamente parliamo oggi di una cultura che unisce, mentre purtroppo la storia ci dimostra che la cultura può anche separare e può creare veramente barriere.
La politica soprattutto, non la cultura, perché cultura è una e unica, mentre la politica è quella che può distanziare, che può o separare oppure riunire. Tutto dipende da quello.
Mi piace l'idea di una cultura che supera le differenze, supera le barriere, anche attraverso una terza lingua, no? La terza strada, mi viene in mente la terza strada rappresentata da Tito, che appunto provava con il suo socialismo una nuova strada. E le nuove strade vanno sempre percorse, vanno sempre sperimentate, se portano all'unione e non alle divisioni. Ma torno all'importanza del punto di vista. Il punto di vista che che cambia la prospettiva e quindi il modo di vedere. Non soltanto per quanto riguarda il confine occidente-oriente, ma penso al personaggio del racconto che oggi ci presenterà in parte Daniela Gattorno, il racconto dedicato a Cecilia, testimone di un secolo, e cioè il punto di vista di una centenaria che pensava ancora al futuro, che pensava ancora di avere futuro per le sue opere. Ma Diana, chi è questo personaggio così interessante?
Appunto, questa è una persona che ricordo con grandissimo affetto, Cecilia Seghizzi. È una arzilla anziana, novantenne, che ho conosciuto, appunto io ero molto giovane, no? Avevo 28-29 anni, e lei era ormai avanti con l'età, però forse era più giovane lei di me. Era veramente una persona nata nel 1908, e faceva parte anche di quel gruppo, appunto, delle persone che conoscevo a Gorizia, che sono un po' la mia seconda famiglia, perché appartengono a quello che diventerà la mia famiglia adottiva, cioè appunto Fulvio Monai, mio marito Sergio, poi c'erano Franco Marinotto, suo figlio David Marinotto, che purtroppo anche lui è morto molto giovane, era un bravissimo scultore, che avevano sta galleria, la bottega di Gorizia, dove conobbi Cecilia Seghizzi. Cecilia Seghizzi l'ho preso subito in una grandissima simpatia, perché era veramente una persona adorabile. Mi ricordo che feci una mostra alla Galleria Bottega a Gorizia e lei mi portò dei fiori, no? Era l'unica persona che si è presentata con un bouquet di fiori, come si faceva una volta. Lei è nata a Gorizia, è nata nel 1908. era profuga nella prima guerra mondiale. Da Gorizia è stata in Austria, dopo è tornata, ha vissuto allora la seconda guerra mondiale, tutto con un entusiasmo di quello di interesse. Cosa verrà domani? Cosa sarà domani? Ha visto cambiare anche confini, sono cambiati le politiche, stati, quello che voi governi, indifferente, però è sempre andata avanti. Mi ricordo un aneddoto appunto di Cecilia Sighizzi che si ferma la per strada, lei guida, no? 100 anni e ha ancora la patente e guida e si ferma per prendere la mia suocera a portarla a casa e la suocera si rifiuta, no, per carità Cecilia, no, vado a piedi, no? Perché Cecilia parcheggiava la macchina anche per obliquo,
approssimativa.
Perché dice ormai se vedono quanti anni ha nessuno mi chiede niente. E lei era una donna veramente di una grandissima cultura, era la figlia di Augusto Sighizzi, che era un Cesare Augusto Sighizzi, che era un compositore, direttore di coro, eccetera. Lei stessa ha composto le musiche, era una insegnante, era una pittrice. E mi ricordo che per il suo centenario organizzarono una bellissima grande mostra antologica per Cecilia Sighizzi al Palazzo Athems, che oggi ospita ad esempio la mostra di Andy Warhol, per dire, no? E lei lì si è presentata con un'idea: non mi piace tanto questa mostra come è stata organizzata, però ringrazio e mi organizzano sta mostra perché ho 100 anni e probabilmente pensano che è l'ultima, no? E invece no, lei pensava prossimamente, fra 2 anni organizzerò una mostra come voglio io, da amico Marinotto, no? Da Franco Marinotto.
Interessante, sì. Questo guardare oltre.
Sì.
No?
È sempre, sempre andata, sì.
Senti, Diana, tu hai conosciuto Cecilia in un momento particolare, stavi ricominciando una nuova vita,
sì, esatto.
Quindi una nuova famiglia, una nuova casa. Cecilia, cosa ha rappresentato per te?
Ma ti devo dire la verità che io ho provato un grandissimo affetto perché mi ricordava i miei nonni, come dirti, sembrava veramente far parte di questa famiglia che c'era ad esempio, mi ricordo anche Sergio Tavano, Marco Pozzetto appunto, nomino molti di loro che in un certo momento della mia vita sono stati veramente la mia seconda famiglia, delle persone che mi hanno in certo modo anche indicato la strada.
Allora adesso ascolteremo Daniela Gattorno che leggerà alcuni momenti di questo racconto dedicato a Cecilia, leggo il titolo, Testimone di un secolo. Mi piace la musica che tu hai suggerito come stacco, e cioè un brano musicale di Cesare Augusto Sighizzi. Il testo è di Biagio Marin.
Che devo dire una cosa, che Biagio Marin era invece un grandissimo poeta gradese, che mio suocero Fulvio Monai ha avuto una corrispondenza e una lunga amicizia, che questa corrispondenza si trova, le lettere loro proprio che mandavano ogni settimana, si scrivevano, sono nella biblioteca Isontina, che la famiglia ha donato alla biblioteca Isontina.
Molto interessante. Sì. Questo veramente, quando ancora si scrivevano le lettere,
esatto,
e
esatto,
non c'erano soltanto,
ecco,
i terribili messaggi. Allora adesso ascoltiamo Daniela Gattorno e la musica che accompagnerà, diciamo, questa lettura, La luna agostana, musiche di Cesare Augusto Sighizzi.
Thank you. Morta nella notte, Cecilia Seghizzi. Aveva 111 anni. Il Piccolo, 22 novembre 2019. Gentile e con grande eleganza, Cecilia ringraziava gli organizzatori della mostra antologica dedicata al centenario della sua nascita. I suoi occhi luccicavano mentre parlava al pubblico. Mi chiedevo cosa pensasse dentro di sé. Mi hanno organizzato la mostra finché sono ancora in tempo, ma io non mi arrendo. Conobbi Cecilia una decina di anni prima del suo centenario e una ventina prima della sua scomparsa, quando era un'arzilla novantenne, piena di energia e voglia di vivere. Non guardava mai indietro, era sempre rivolta al futuro. E quando le faceva male la schiena, saliva e scendeva le scale su e giù. Era stata l'unica a portarmi i fiori per l'inaugurazione della mia mostra personale alla Galleria Bottega di Gorizia. Accompagnava al bouquet un bigliettino scritto a mano, in corsivo, nella calligrafia che una volta si studiava a scuola. Linea grossa, linea sottile, l'inclinazione perfetta. Come diceva mia nonna insegnante, krasnopis, ovvero bello scrivere. Cecilia era nata a Gorizia nel 1908, figlia di Cesare Augusto Seghizzi, uno dei più importanti compositori friulani. Durante la Prima Guerra Mondiale fu sfollata al campo profughi di Wagner in Austria, visto che Gorizia si trovò sulla prima linea del fronte. Era compositrice e pittrice. E come altri grandi vecchi, ad esempio Boris Pachor o Gillo Dorfles, è stata testimone di un secolo breve e pieno di cambiamenti. Per capire la sua grandezza, racconto un episodio. Cecilia aveva circa 102 anni. Un bel giorno fece una mostra da Frank Marinotto, gallerista goriziano, un signore di una certa età. Ad un certo punto Cecilia gli disse: «Ascolta, Frank, ho cambiato il mio stile. Fra 2 anni facciamo una mostra come voglio io». E Marinotto le rispose stupito: «E se ci sarò, Cecilia?» Non era un giovanotto, ma aveva una ventina d'anni meno di lei. Ho visto Cecilia per l'ultima volta a Gorizia, nella galleria, quando aveva compiuto 109 anni. 2 anni prima aveva avuto un ictus e non camminava più. Anche la parola non le veniva. Aveva organizzato l'ennesima mostra personale. Quando mi vide, si illuminò. Mi si avvicinò in carrozzina e mi prese per braccio. Voleva farmi vedere qualcosa. Sul muro, in fondo alla galleria, si trovavano i quadri più recenti. Mi mostrò a segni la data. Erano di 5 o 6 anni prima, quando aveva 102 o 103 anni. Erano paesaggi astratti. Per tutta la vita aveva dipinto paesaggi realistici e violini. Alla fine aveva cambiato, si era rinnovata. Solo lei aveva questa capacità di vedere oltre e di non stancarsi mai, nonostante tutto.
L'immagine di Cecilia è viva davanti a noi. Diana, riprendo proprio l'ultimo punto del tuo racconto. Per tutta la vita aveva dipinto paesaggi realistici, violini. Alla fine aveva cambiato, si era rinnovata. Come artista anche. Ragioniamo su questo.
Ecco, queste sono le cose che succedono solo ai grandi, grandi vecchi. Mi ricordo di aver visto una bellissima mostra a Revoltella qua dedicata a Zigaina. E ho visto tutti, lì c'era questa mostra antologica in cui c'erano tutti i suoi passaggi, anni 50, dopo gli anni 70, dove si vedevano anche le influenze di Francis Bacon, quello che vuoi. E dopo c'erano dei bellissimi, grandissimi quadri proprio degli ultimi anni, tutto rosso, astratto, le cose veramente, veramente affascinanti, molto... vicine a quello che sento io, che è la mia arte, ecco. E ho visto, ho detto, ma è possibile che a quella età, tarda età, uno cambia? Ecco, questa è una cosa che è proprio caratteristica di queste persone che sono veramente, guardano sempre avanti. E Cecilia quella volta... aveva oltre 100 anni, aveva, quando l'ho vista l'ultima volta aveva 109, credo, è morta a 111, che è oltre centenaria. Lei mi prese per mano, mi portò a vedere questi paesaggi astratti, sono rimasta veramente affascinata, non c'erano più i suoi violini, questo era completamente qualcosa di completamente nuovo ed è estremamente affascinante. Questo può, non so come dirti, anche Picasso ha sempre cambiato, questa è proprio caratteristica delle grandi artisti, perché non si soffermano su quello che hanno fatto in precedenza ma guardano sempre oltre.
A me, torno alla tua scrittura, torno al racconto, mi hanno colpito i silenzi, il non detto. È come se, immagino questa, la pagina bianca e gli spazi bianchi nella pagina dove tu descrivi Cecilia, comunque vivono anche gli spazi bianchi in particolare, è come se coinvolgessi il lettore coi silenzi.
Ecco, io lascio molti spazi bianchi per la riflessione, butto lì certe cose, però dopo lascio a interpretare chi legge, perché sono come dei spunti di riflessione. Non solo in questo racconto, in molti altri racconti, soprattutto quelli che sono anche più importanti, più profondi, ecco. Lascio proprio i momenti in cui il lettore deve pensarci su quello che è stato scritto e non scritto.
È un modo per coinvolgere il lettore.
Certo.
Come il pittore lo coinvolge con il suo disegno, e la stessa scrittura, quando non c'è, però ti coinvolge lo stesso. E Cecilia vive, è talmente forte, è talmente vera, che va oltre. Probabilmente la troppa descrizione avrebbe in qualche modo inficiato il risultato che invece tu hai ottenuto col silenzio.
Ti ringrazio per questo, perché Cecilia vive dentro di me, io la vedo, però non c'è una descrizione fisica della persona. Io ricordo solo il suo sorriso, che era sempre, c'era sempre questo suo sorriso.
E allora, con l'immagine che abbiamo nel cuore del sorriso di Cecilia, ringrazio Diana Bosniak-Monai per questa conversazione così vera, ricca, e invito i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici a leggere Senza lascia passare, 30 anni lungo i confini orientali, ma abbiamo ancora alcuni appuntamenti per scoprire altri racconti sempre di questo libro. Grazie a Diana, grazie a Riccardo Righi alla regia e grazie a chi ci ascolta.
Grazie a tutti.
Radio Nuova Trieste ha presentato Scrittrici triestine, a cura di Mariella Grande.
Thank you.